Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme. E uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. E oggi il Signore ci mette davanti la figura di questo giovane, poco più che ventenne, da cui ci separa un mondo così diverso. Non era un personaggio qualsiasi, era, come sapete, del Ducato di Mantova, che oggi è una città, come dire, di provincia, ma in realtà a quel tempo, siamo nel Cinquecento, era uno dei grandi centri del Rinascimento italiano, letterario, artistico e anche di potere civile. La sua famiglia, che noi possiamo conoscere, anche adesso credo che ci siano i Gonzaga, non credo che sia una famiglia estinta, che noi possiamo forse considerare, sì, una famiglia nobile, ma in fondo come ce ne sono tanti, comunque erano parenti stretti di Carlo V, che era l'imperatore sacro romano, imperatore germanico, quello sul cui impero non tramontava mai il sole, no? Questo giovanotto nasce in una corte che, come tutte le corti, era molto scintillante e aveva molti motivi di indiscutibile attrattiva, come tutte le corti. E infatti il paragone che vorrei fare è tra la corte di Luigi e le nostre corti. Beh, in quella corte erano tutte persone che oggi diremmo smart, ricche intanto, importanti intanto, una vita apparentemente molto piacevole. Naturalmente dietro ci saranno stati tutti gli intrighi che ci sono in ogni corte, però questo ragazzo non è stato ammaliato dall'apparente splendore di questa corte. In fondo i soldi, a chi è che non piacciono? Piacerebbero pure a me, non ne ho, però mi piacerebbero. L'idea di essere importante, un principe e più di un principe, di per sé era lui l'erede del Ducato di Mantova. Rinunciò, ma sarebbe aspettato a lui. Chi è che rinuncia a un'eredità? E come si dice, c'è qualcuno, però sono mosche bianche. Pensate quando ho rinunciato a favore del fratello, pensate anche quanto gli altri possono aver detto: ma che cretino, perché non se l'è tenuta la cosa? Fai mica del male a nessuno, mica la rubi. Non si fece abbindolare dalle apparenze. Avrebbe potuto avere una vita luccicante. E chi di noi non vorrebbe una vita luccicante? Perché, come ci insegna Sant'Ignazio, i cui esercizi egli fece, sicuramente, è nella contemplazione delle due bandiere. Per prima cosa il demonio cerca di ingannarci attraverso il denaro. Non mai guadagnato, sta parlando, siamo in seconda settimana, non è peccato, ma è sotto l'apparenza di bene che si presenta al demonio. Non si tratta di rubare, ma si tratta di sii ricco per la maggior gloria di Dio. Pensa quanto bene puoi fare con tutti questi soldi. In secondo luogo, dice Sant'Ignazio, attraverso il vano onore del mondo, il prestigio. Sei principe, sei il capo, sei il boss. Per giungere infine a un'immensa superbia. Superbia è qui comando io e tutti gli altri girano intorno a me, ma sono io il sole intorno al quale girano tutti i pianeti. Ed è il contrario dell'umiltà. L'uomo è creato per lodare, servire, riverire Dio, non se stessi. E penso come queste parole possono essersi impresse nella mente di Luigi. E insomma questo ragazzo prende e molla. Ci vuole, penso, anche un certo coraggio, perché in fondo, se sei, forse noi non ci pensiamo, forse a noi non è successo, ma per esempio io conosco una persona che è discendente di una famiglia molto, ma molto nobile, non faccio il nome perché è una famiglia romana, e ho notato che sia per lei che per suo fratello, avere un cognome così importante può diventare qualcosa che ti schiaccia. E come tutte le cose che ti schiaccia, ti costringe a fare qualcosa che magari tu non vorresti. Questa persona, che di mestiere fa la guida turistica, una volta passando davanti a un palazzo che ha il nome di questa famiglia, qualcuno gli domandò: ma questa famiglia c'è ancora? No, è estinta. Interessante, non per fare lo psicanalista. E così, se uno è figlio di un notaio, fa il notaio. Ma vuoi buttare via l'avviamento dello studio notarile? Ma anche se uno è figlio di un benzinaio, fa il benzinaio, perché comunque è una ditta. Se anche uno è figlio di un giornalaio, tiene il gabbiotto del giornale. Se uno è figlio di un tassista, la licenza la prende lui. Mutatis mutandis non è diverso. Il mondo è fatto, non parliamo poi dei professori universitari, si vede che i loro figli sono tutti geni, si vede che si trasmetterà con il DNA. E io ho conosciuto degli ordinari, dico ordinari, a 26 anni, non lo so, sarà un concentrato di sapienza, un dono dello Spirito Santo, ma io ho più l'impressione che sia un dono del nome di famiglia. Vanno così le cose. Allora, di fronte al peso che può avere il proprio nome, la propria storia, e quindi alla coazione, a ripetere, a fotocopia quello che è già stato fatto. Mio papà faceva il benzinaio, faccio anch'io il benzinaio. Mio papà faceva il principe, faccio anch'io il principe. Mio papà faceva il notaio, faccio anch'io il notaio. Perché tutti se l'aspettano. Non è facile uscire da questa morsa di quello che io chiamerei l'effetto fotocopia. Quando Giovanni dice che ciò che vince il mondo è la nostra fede, non sta mica dicendo un'iperbole. È la fede che ti fa vincere quei legami che ti bloccano, costringendoti a reiterare vita naturale durante quello che hai visto fare. Sempre mi viene in mente un caro amico, un bravissimo uomo, niente da dire, un bravissimo uomo. Quest'uomo, di cui non farò il nome perché poi è una persona anche abbastanza nota, ha avuto, non saprei come chiamare, diciamo il caso non esiste, ma insomma nella sua vita suo papà è morto abbastanza giovane. E lui ha ricevuto una grossa, grossa azienda di famiglia. C'è anche ieri sulla pagina economica del Corriere. Uno dice, oh, come si dice volgarmente, che culo, c'hai tutti sti soldi, ti prendi l'azienda, cioè ti fai il mazzo così, ma insomma non è mica che parti come tutti andare sputando sangue e costruendoti tu da solo la vita. E io gli dico sempre, certo che se tu avessi voluto fare il pittore non avresti potuto farlo, perché? Perché era segnato che tu facevi quello. Il bello è che i tuoi fratelli non l'hanno voluto fare, beneficano del tuo lavoro, ma mica l'hanno voluto. E tu ti prendi una cosa, e se tu avresti dovuto fare il prete, per esempio, e secondo me è possibile che ce l'avesse una vocazione, non potevi, semplicemente non potevi, perché ti avrebbero preso per matto. Semplicemente perché mamma ti avrebbe detto, senti, non rompere le palle questa storia qui, perché tu devi andare avanti, sta facendo, voglio mica buttarla via. E posso capire la mamma, eh? Allora vedete, le corti nelle quali noi siamo immersi e il dono della fede che è la libertà. Questo ragazzo ha vinto il mondo credendo in Gesù Cristo ed è stato se stesso, non ripetendo, come in una giostra che gira sempre su se stessa, il mondo in cui viveva, ma il Signore ha tirato da fuori da lui il meglio, ha disobbedito al mondo. È mica tanto facile. Di più, e questa è la cosa che mi intriga maggiormente, ha disobbedito anche i superiori. Se lo veneriamo come santo, è perché si è preso la peste. Sapete che è il patrono degli ammalati di AIDS, credo. Perché c'era la peste a Roma, non so in che anno, insomma siamo nel 500, e giustamente i superiori avevano detto ai loro ragazzi, ragazzi, voi non uscite di casa, state qui buoni, c'è la pestilenza, ricordiamo il Covid, c'è la pestilenza, appunto, non andate da nessuna parte, state qui, aspettiamo che passi. Io li posso capire i superiori. Intanto devi risparmiare la tua vita se vuoi domani essere prete e fare gesuita, e se no se la bruci prima. E lui ha disobbedito, e noi lo ricordiamo come il patrono dei sofferenti, di quelli che aiutano i sofferenti, perché ha disobbedito. È uscito tanto dalla corte mondana quanto dalla corte ecclesiastica. Sempre corti sono, con le loro logiche. C'è il principe che è il superiore, c'è un sistema che tende a riprodurre se stesso. Io tutte le volte che proponevo qualcosa ai superiori, candidamente loro mi dicevano, ma padre, ma abbiamo sempre fatto così, appunto, possiamo anche cambiare. Conclusione, possiamo domandare a San Luigi la grazia di essere liberi, perché è l'amore che ci fa liberi, lo vediamo dal Vangelo. Per paura noi possiamo essere costretti a fare e rifare quello che abbiamo visto da giovani, a non superare mai il legame col padre. È che voglio fare lo psicanalista, ma c'è qualcosa di simile. Domani, ringraziando il Dio, arrivo al 22esimo anno di sacerdozio e siamo ancora vivi, non stiamo benissimo, ma siamo ancora vivi. Quando penso che avrei potuto anch'io rimanere nella mia piccola corte, cittadina di provincia, cosa avrei fatto? l'avvocato, il professore magari a Padova, che ne so. Mi viene il vomito solo a pensarmi. Mi vengono dalle mie parti, si dicono gli sgrisoli, sulla schiena, quando penso che la paura avrebbe potuto legarmi e farmi rifare le stesse cose che avevo visto fare dai miei. Una corte che sembra viva, ma in realtà è morta. Sembrano cose belle, grandi, importanti, non vale la pena. Vale la pena amare e offrire se stessi al Signore. Con questo non è che bisogna entrare nella compagnia di Gesù per questo. Eppure guardate, vedete, in fondo la storia si ripete. Un neolaureato qui della Sapienza, non farò nomi e cognomi perché insomma, si è laureato da qualche mese. E a ottobre entra nella compagnia di Gesù. Vedete, in fondo, il Padre agisce sempre, dice Gesù, e anch'io opero. Anche Gesù opera sempre, anche nella vita di queste persone, di tutti noi. Questo ragazzotto, di cui non faccio il nome, non sa il principe di Gonzaga, ma in fondo ognuno di noi è un principino del suo ambiente, no? E allora la parola di Dio ci dice non temere. E impariamo a vivere non per paura, condizionati, ma nella libertà e dunque nell'amore. Preghiamo allora San Luigi in questa messa perché lo Spirito del Signore, che è effuso su di noi, ci renda capace di vivere questa libertà.